Signori giudici, riprendo alla requisitoria in relazione alle imputazioni che purtroppo non fanno riferimento tanto ad azioni dinamiche, ma trattandosi di reati commessi a tavolino costringono a un'esposizione un pochino più pedante e purtroppo ad ancorarci a dei dati testuali. Volevo premettere una breve ricostruzione dei principi giurisprudenziali in materia di reati di falso documentale. Lo faccio non perché ignori il brocardo Iura Novit Curia, ma perché la qualificazione giuridica dei fatti ha impegnato il pubblico ministero durante le indagini in un difficoltoso tentativo appunto di inquadrare i fatti secondo le corrette coordinate giuridiche, e le impostazioni sotto il profilo giuridico sono state oggetto anche di contraddittorio con le difese, perché le difese che mai hanno opposto una ricostruzione alternativa degli avvenimenti, né in realtà potevano farlo, perché gli avvenimenti sono quelli descritti nei verbali e l'indagine ha, come abbiamo evidenziato, dimostrato purtroppo che nessuno poteva attestare più di tanto quanto rappresentato nei verbali. Però alcune difese si sono proprio mosse lungo percorsi che invocavano anche principi di diritto. Lo stesso pubblico ministero, come testimoniato dal processo nei confronti dell'imputato Gava, dell'imputato Troiani, che è stato di recente riunito, ecco, in quel procedimento il pubblico ministero ha dovuto, sulla base dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari e poi di una pronuncia di Cassazione, ha dovuto rivedere l'impostazione proprio sotto il profilo giuridico, un'impostazione che in parte si deve dire ha abbandonato, accogliendo appunto la critica e l'indicazione che proveniva dalla pronuncia del giudice delle indagini preliminari, che, come il Tribunale sa, ha pronunciato un ordine di formulare l'imputazione per una fattispecie concreta che era stato oggetto di archiviazione da parte dell'Ufficio del Pubblico Ministero. I capi di accusa che recano la contestazione della fattispecie dell'articolo 479 del Codice Penale si riferiscono tutti alla redazione di atti trasmessi all'autorità giudiziaria in occasione dell'arresto delle 93 persone denunciate e che occupavano la scuola Diaz. Tutti questi atti documentano gli elementi che sono stati posti a fondamento di questa iniziativa della Polizia Giudiziaria e documentano la stessa attività di Polizia Giudiziaria che ha consentito la raccolta e l'individuazione degli elementi. Gli atti che sono oggetto della contestazione di falso si possono distinguere sulla base della loro intrinseca natura. Innanzitutto abbiamo un verbale di perquisizione e sequestro. Questo verbale documenta lo svolgimento e le risultanze di queste operazioni. La disciplina di questi atti di polizia giudiziaria è contenuta nel codice di procedura, gli articoli 247 seguenti e 253 seguenti, e la disciplina di questo atto fa anche riferimento all'articolo 41 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che individua in maniera più specifica l'oggetto e la finalità della perquisizione che è stata compiuta dalle forze di polizia. L'articolo 41 TULPS è una delle, lo sappiamo, una delle ipotesi eccezionali di autonoma iniziativa di perquisizione da parte della polizia giudiziaria, l'ipotesi sopravvissuta all'entrata in vigore del codice di procedura del 1988. Il verbale di perquisizione e sequestro, nel suo tenore letterale, adesso faccio riferimento al concreto verbale, ho già accennato, nel suo contenuto non esorbita dalla mera descrizione delle modalità di operazioni compiute, cioè la ricerca delle cose, il sequestro, talora si riduce, anzi quasi sempre si riduce all'attestazione della esecuzione, dell'attività stessa nei suoi scarni contorni, quanto a tempo, luogo e autori, vedremo apparenti autori. Tra gli atti che sono oggetto di una contestazione di falso vi sono anche il verbale di arresto. Questo è un verbale che ha una natura composita, si risolve non solo nella descrizione di operazioni materiali, di presupposti, avvenimenti storici, ma anche si risolve nella rappresentazione finale di valutazioni che poi culminano nella deliberazione e nella disposizione finale, che è appunto l'adozione della misura precautelare dell'arresto. Le operazioni descritte, gli avvenimenti storici, si pongono però come antecedenti fattuali e presupposti di questa valutazione e deliberazione finale. Infine, sono oggetto di contestazione nelle imputazioni alcune relazioni di servizio ritenute appunto rappresentare fatti non rispondenti al vero. Queste relazioni di servizio sono redatte da singoli operatori che sono impegnati nella operazione complessiva e rappresentano e attestano circostanze e fatti avvenuti in questo contesto complessivo, e queste relazioni sono anch'esse da considerarsi presupposti dell'adozione della misura precautelare e infatti come tali sono richiamate dal verbale d'arresto. Sono i capi F, I e H, faccio riferimento alle relazioni del dottor Canterini, di Lucera e di Panzieri. Vi sono altre relazioni, seppure redatte da alcuni imputati, che invece non hanno formato oggetto di una specifica contestazione sotto il profilo del loro contenuto falso. A differenza delle relazioni che compaiono nei capi di accusa, non sono state redatte nella immediatezza dei fatti, con una funzione di documentazione servente all'arresto, quindi come tali allegate al verbale, ma sono state redatte in epoca successiva, con, lo si può comprendere, preminente finalità di difesa in relazione a possibili contestazioni sia in sede disciplinare ma anche in sede penale. Sono le relazioni redatte e sottoscritte dal dottor Canterini, il comandante del settimo nucleo, la cosiddetta seconda relazione del dottor Canterini, e poi le relazioni dei capisquadra, che sono tutti imputati in relazione al capo G dell'accusa in questo giudizio. Queste relazioni non sono state inviate all'autorità giudiziaria in occasione dell'arresto, lo ripeto, ma sono state prodotte per la prima volta dallo stesso dottor Canterini in sede di assunzione di sommarie informazioni, per la prima volta davanti al pubblico ministero. Per la verità, il dottor Canterini aveva cercato di consegnare, di produrle nell'altra sede, cioè nell'inchiesta amministrativa condotta dal prefetto Micalizio. Sebbene queste relazioni, come ha ampiamente illustrato il collega che si è occupato della posizione di questi imputati, sebbene attestino circostanze fattuali che non sono rispondenti al vero, abbiamo addirittura il palese contrasto della seconda relazione del dottor Canterini con un'altra sua relazione, Tuttavia il contesto e le finalità difensive che ho richiamato, il contesto della redazione di queste relazioni, hanno indotto il pubblico ministero a non formulare una imputazione specifica di falso, considerando appunto la circostanza che i sottoscrittori avessero redatto queste relazioni nel tentativo di evitare autoincriminazioni, quindi nell'esercizio di una facoltà concessa dall'ordinamento. La giurisprudenza, in tempi anche recenti, in effetti aveva riconosciuto, in fattispecie del genere, l'operatività del principio nemo tenetur se detegere. Questo principio era stato riconosciuto in favore dell'ufficiale di PG che relaziona falsamente per evitare la confessione di un reato già commesso. Il principio, ferma la giurisprudenza, fermava, è un unico precedente. Ed è del 2006, la sentenza numero 2120 del 14/12/2006. Il principio affermato è questo, ecco, se la relazione falsa non può valere a scriminare condotte finalizzate a ridurre il pericolo per chi si sia reso autore di un reato, di essere individuato e perseguito, perché in questo caso addirittura sarebbe ravvisabile l'ipotesi dell'articolo 61 numero 2 del codice penale, cioè il nesso ipotattico, ecco, tuttavia non può non avere efficacia scriminante in tutti quei casi in cui l'astenersi dal commettere un reato comporti necessariamente la formale confessione di un altro reato. Questo orientamento, che devo dire, lato della formazione dell'imputazione, non era espresso proprio in un precedente esplicito della Cassazione, che però poi si è avuto, questo orientamento bisogna prendere atto che è stato superato, comunque successivamente si è consolidato un altro orientamento che va nella direzione opposta. E abbiamo anche recenti pronunce, l'ultima del gennaio 2008, che non riconosce l'operatività del principio del nemo tenetur se detegere, ritenendo, diciamo, che leggo la massima ufficiale: la finalità dell'atto pubblico, da individuarsi nella veridicità erga omnes di quanto attestato dal pubblico ufficiale, non può essere sacrificata all'interesse del singolo di sottrarsi ai rigori della legge penale. La Corte di Cassazione in sostanza dice che il pubblico ufficiale in questo caso può ben rifiutarsi di fare una relazione, non incorrerebbe nel reato di omissione di atti d'ufficio, proprio perché il rifiuto di atti d'ufficio presuppone il carattere indebito del rifiuto. In questo caso ben potrebbe rifiutarsi. Quindi la inevitabilità del documento che deriva da una relazione di servizio non veritiera sarebbe quindi non dimostrata. Quindi dobbiamo prendere atto, diciamo, di questo orientamento, e tuttavia questo vale a spiegare il perché non ci sono formali accuse anche in relazione a questo tipo di relazioni, ma i principi di verificazione, diciamo, del contenuto di queste relazioni e l'analisi del contenuto di queste relazioni ovviamente sono state condotte dal pubblico ministero con lo stesso criterio. Abbiamo poi, da ultimo, sto esaminando appunto la natura degli atti che ha formato oggetto di contestazione, l'articolo 479 del codice penale, abbiamo come atto finale l'annotazione di polizia giudiziaria, che è la cosiddetta informativa di reato. Questa è stata ritenuta ideologicamente falsa perché contiene elementi sì di valutazione discrezionale, ma al pari del verbale di arresto ha una parte ampiamente descrittiva di situazioni di fatto contrari al vero, e vedremo anche in maniera differente rispetto agli altri atti. Nell'intento di ancorare la prova del dolo diretto degli imputati, non solo in relazione a questo delitto, cioè al falso ideologico, ma anche in relazione alle concorrenti imputazioni sollevate, cioè la calunnia e l'abuso d'ufficio, ecco, nell'intento di ancorare la prova del dolo a percezioni dirette, inconfutabili da parte degli operatori, percezione di una realtà in netto contrasto con quanto rappresentato negli atti, in questo sforzo si è, durante le indagini da parte del pubblico ministero, forse tralasciato o mantenuto, forse più implicito, un aspetto più formale, proprio perché veniva considerato assorbito in questa conoscenza reale. E l'aspetto formale è quello della mancata diretta percezione che sovente era alla base della rappresentazione degli delle circostanze di fatto rievocate negli atti, rappresentazione che in apparenza invece era presentata come frutto di effettiva percezione personale. Nella disamina degli elementi di fatto nelle scorse udienze ho cercato di mettere in evidenza quanto dalle stesse dichiarazioni degli imputati quanto fosse diffusa questa situazione. Nelle indagini si era quindi concluso, ecco, con quest'ottica, diciamo, sostanzialistica, si era concluso per la sostanziale buona fede di due sottoscrittori degli atti. Erano l'ispettore Aniceto, che non è in questo processo, e il dottor Gava. Sono stati ritenuti incolpevolmente indotti in errore. La conseguente rinuncia all'esercizio dell'azione penale incappava in una diversa valutazione del giudice per l'indagine preliminare, che sottolineava un aspetto che non poteva essere trascurato proprio in relazione al contenuto di fidefacenza dell'atto sottoscritto. Si trattava del verbale di perquisizione sottoscritto dal dottor Gava, e il giudice richiamava l'attenzione proprio su questo fatto, su questa circostanza dell'essere o dell'essersi sottoscritto come uno dei partecipanti all'operazione in questione. Questo aspetto aveva tutte le caratteristiche del falso consapevole, perché rientrava questo aspetto nel valore probatorio dell'atto di polizia giudiziaria sottoscritto, e sotto quell'aspetto basilare che è rappresentato dalla individuazione proprio delle persone che hanno compiuto l'attività. La conclusione cui il giudice è pervenuto con l'ordine formale all'imputazione è, bisogna dire, una conclusione che trova riscontro inequivocabile nella giurisprudenza di legittimità, e che si esprime sulla base di orientamenti consolidati. Vediamo un po' però i principi che possiamo applicare nel nostro caso, e ne parlo perché, anche qui l'ho accennato, nonostante appunto il giudice conosca il diritto, se ne è dovuto discutere durante le indagini. C'è un principio però che, ad un esame attento della giurisprudenza, si può ricavare come un principio pacifico, è che, punto di partenza, le relazioni di servizio degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono atti pubblici fidefacenti, dice la giurisprudenza, perché destinate ad attestare che il pubblico ufficiale ha espletato una certa attività o che determinate circostanze sono cadute nella sua diretta percezione. sezione quinta, 3942, 11-11-2002, Marino ed altri. La giurisprudenza espande questo principio e ha tutta una serie di atti, relazioni, diversamente qualificate, relazioni, annotazioni, ma sottolinea questo aspetto. Sono atti che devono avere ad oggetto fatti caduti sotto la percezione diretta degli autori. Andiamo a sentenze che non cito, ma il Tribunale avrà nella memoria scritta, si va dal 91, 2004, 2005, 2007 per finire con l'ultima sentenza 23-1-2008 d'Alba e altro della sezione quinta. Il principio espresso è sempre in relazione al fatto che nella notazione di servizio il pubblico ufficiale deve dare conto di quanto sia avvenuto in sua presenza. Questo principio, espresso dalla giurisprudenza che ho citato per gli atti di polizia giudiziaria a forma non vincolata, e quindi per quelli a documentazione sommaria, a maggior ragione non può che valere per tutti quegli atti documentati a mezzo di verbale. Il verbale, cito una definizione dottrinale che può sempre servire, è un atto dichiarativo a contenuto descrittivo nel quale vengono riprodotti gli atti e i fatti che si compiono o accadono in presenza del suo autore. Quindi di una scala gerarchica, ideale, che può descrivere la completezza della documentazione, il verbale è sicuramente una forma più completa dell'annotazione, della relazione, per cui il principio giurisprudenziale che ho prima enunciato vale a maggior ragione. L'obbligo di documentazione dell'attività di polizia giudiziaria è stabilito all'articolo 357 del Codice di Procedura, che impone la documentazione a mezzo di verbale per alcuni tipi di atti, fra cui la perquisizione e il sequestro. Ne consegue che c'è poi un richiamo alla disciplina generale della documentazione degli atti, 357 terzo comma richiama l'articolo 373 e poi di rimando il 134 e seguenti fino al 142 del codice di procedura. Il principio e la disciplina sono quindi nel senso che la polizia giudiziaria per questa serie di atti non ha alternativa rispetto alla verbalizzazione integrale. E se noi pensiamo che il verbale di perquisizione e sequestro è un atto che è sottoposto e soggetto alla convalida dell'autorità giudiziaria, noi capiamo quanto importante sia la documentazione integrale a questi fini, di questo primo vaglio, che interviene prima ancora avendo riguardo al valore probatorio finale dell'atto, che è uno del tipo, è un atto che è inseribile nel fascicolo del dibattimento e quindi come atto irripetibile. È però la natura stessa dell'atto che viene messo in evidenza, richiede la redazione di un verbale analitico, perché la forma riassuntiva non assolverebbe alla funzione di documentazione che è necessaria per questo atto, con il valore probatorio che gli si può annettere. Quindi la mancata descrizione integrale dell'attività compiuta non è semplice sommarietà, ma rende rilevante l'omissione rispetto al contenuto tipico dell'atto. Si è quindi parlato del carattere di irripetibilità intrinseca, originaria, della perquisizione. La perquisizione è un'attività di ricerca della prova che determina una modificazione irreversibile dei luoghi. Lo stesso atto di apprensione della res da sequestrare è una modifica rispetto a una situazione storica riscontrata. La materiale apprensione di una cosa determina un'ulteriore modificazione del contesto della ricerca. Quando dico queste cose astratte mi scorrono e spero che scorrano davanti a voi le immagini filmate che documentano queste sì integralmente le operazioni di perquisizione rispetto a quanto leggiamo nel verbale. Quindi possiamo concludere che la necessità che il verbale rifletta l'operazione compiuta e che il sottoscrittore del verbale ne possa eventualmente riferire in seguito nell'unica modalità ammessa dalla natura dell'atto, cioè riferire come testimone diretto dell'azione compiuta, ecco, questi due aspetti sono espressione di un unico principio che governa l'attività della polizia giudiziaria. La giurisprudenza si è anche occupata, però sotto i profili della validità dell'atto, di ipotesi di incompletezza della documentazione. In relazione all'interpretazione dell'articolo 142 del Codice di Procedura Penale, la giurisprudenza ha affermato che il nuovo codice ha espanso l'area delle mere irregolarità formali, quindi richiama un'interpretazione restrittiva della disposizione che sancisce la nullità del verbale se vi è incertezza assoluta sulle persone che sono intervenute. C'è in particolare una sentenza del 97 della sezione seconda, Campora, che si occupa di una fattispecie in cui non compariva nel verbale menzionata la presenza di un altro pubblico ministero e di un alto ufficiale di polizia giudiziaria procedente in relazione ad una perquisizione. In questo caso la Corte, ritenendo che il verbale di perquisizione fosse completo di tutti i requisiti essenziali, ha stabilito che in quel caso, come requisito essenziale, il requisito essenziale era del contenuto di questo atto era presente, perché era possibile individuare i soggetti che avevano impersonato l'autorità procedente assumendosi la responsabilità dell'atto e anche in relazione all'attività svolta. Risultava, infatti, espressamente indicato l'ufficio e la qualifica di ufficiali o agente di PG dei soggetti che lo hanno ricoperto e le attività da essi svolte specificatamente descritte. In questo contesto, nella fattispecie, era una fattispecie anche di un verbale in cui erano apposte sigle con difficoltà, se non impossibilità di risalire al nome dell'operatore. E anche la posizione della sigla, dice la Suprema Corte, è irrilevante quanto alla validità dell'atto. Sappiamo che anche il nostro atto, i nostri atti hanno questa caratteristica, ma dice, sempre la Suprema Corte, salvo che si contesti con precisa accusa di falsità l'effettiva partecipazione del pubblico ufficiale all'atto documentato. In questo caso, dice, non c'entra nulla la validità, siamo nella patologia dell'atto sotto i profili della tutela penale che assiste il suo valore fidefacente. Proseguendo nella disamina dei principi che occorre tenere presente per affrontare il caso, va evidenziato un percorso di recente concluso dalla Suprema Corte con una pronuncia a sezioni unite in merito ai contenuti e risvolti in termini di falsità rilevante, che è l'articolo 479 del Codice di Procedura di Penale. Risvolti in termini di falsità di quelli che possono essere definiti come presupposti fattuali e descrittivi che sono recepiti nell'atto pubblico. C'è una pronuncia delle Sezioni Unite nel 2007 che riprende il principio espresso da un'altra pronuncia delle Sezioni Unite in epoca più risalente, si tratta delle Sezioni Unite del 3 febbraio 1995, PM in procedimento Proietti. In questa pronuncia del 95 le sezioni unite già affermavano il principio per cui anche nell'atto dispositivo, che consiste in una manifestazione di volontà e non nella rappresentazione o descrizione di un fatto, è configurabile la falsità ideologica in relazione alla parte descrittiva in esso contenuta. Questo orientamento delle sezioni unite in realtà era stato contestato e si era affermato anche di recente un orientamento che invece riteneva che la qualificazione in termini di falsità dell'atto pubblico potesse sostenersi soltanto quando l'atto o la premessa fattuale richiamata fosse oggetto non di un'autonoma e nuova attestazione da parte del pubblico ufficiale quanto al suo contenuto, ma fosse oggetto di una mera attestazione della presenza o verificazione del presupposto. In questo caso, questo orientamento diceva, non ci si può esprimere in termini di verità o falsità del presupposto, ma di erroneità. Quindi l'atto pubblico che recepiva questo presupposto non sarebbe a sua volta da considerarsi falso in quella parte. Era un orientamento che si doveva anche, tra l'altro, ci sono sentenze di un estensore che ha svolto anche ricerche dottrinarie proprio in tema di reati di falso, ma questo orientamento non è stato, non si è consolidato perché la nuova pronuncia delle sezioni unite, come ho accennato, è ritornata sul principio precedente riconfermandolo e quindi si afferma definitivamente alla fine di questo percorso che il falso ideologico in documenti a contenuto dispositivo ben può investire l'attestazione anche soltanto implicita contenuta nell'atto e quei fatti giuridicamente rilevanti connessi quali presupposti con la parte dispositiva dell'atto medesimo, sia che concernano fatti compiuti o conosciuti direttamente dal pubblico ufficiale, sia che concernano altri fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Questa è la massima ufficiale. In sostanza ciò che rileva è che la falsa premessa incida su un contenuto dell'atto che è fidefacente, questo in relazione all'ultima parte dell'articolo 479 del Codice Penale. Un altro principio che sarà rilevante per intendere i fatti oggetto di giudizio è quello per cui, un principio che risale anche questo sempre alla sentenza delle sezioni unite del 95, il principio per cui l'incompletezza di una attestazione dà luogo a una falsità ideologica ogni volta che il contenuto lacunoso, e quindi l'incompletezza, faccia assumere a questa omissione dell'informazione il significato della negazione dell'esistenza di un fatto. Il principio espresso nel 2000, nella sentenza della sezione quinta, sempre, e successivamente riproposto nel 2004. Quindi l'omissione o l'incompletezza dei dati illustrati in un atto non deve assurgere a lesione della funzione probatoria dell'atto proprio in relazione allo specifico contenuto per cui è stato formato. Sono poi rilevanti i principi che la giurisprudenza pone in relazione all'elemento soggettivo necessario per ritenere integrata la fattispecie di falso ideologico. Il dolo richiesto, ha sempre affermato la Cassazione, è il dolo generico, cioè quindi coscienza e volontà dell'alterazione del vero, indipendentemente dallo scopo che la gente si prefigge. Troverete anche sentenze in cui, ne cito una, dell'88, pronunciate in caso di fatto commesso per compiere operazioni di polizia. Il fine, dice la Cassazione, che nemmeno nell'attività di polizia giustifica i mezzi, è estraneo alla configurazione dell'elemento psicologico del reato. Quindi il delitto è perfetto non solo quando la falsità è compiuta senza l'intenzione di nuocere, ma anche quando la sua commissione è accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno. Quindi di norma sono irrilevanti le ragioni per cui la gente abbia posto in essere la condotta integrante falsità ideologica. Il dolo integrato, afferma sempre la Cassazione, di recente, anche quando la gente sia incorso nella falsità per ignoranza o per errore cagionato da una prassi o per rimediare ad un precedente errore. Allo stesso tempo è un principio indiscusso quello per cui il dolo del delitto di falso non è in re ipsa. Il dolo va rigorosamente provato e va escluso tutte le volte in cui la falsità si configura oltre contro l'intenzione della gente ed è dovuto a negligenza, a leggerezza. Non è prevista ovviamente la figura del falso colposo. Anche in relazione ad una negligenza applicazione di prassi amministrativa erronea, la Cassazione ha affermato che il dolo, ancorché generico, è costituito dalla volontarietà dell'atto posto in essere, considerato nella sua essenza tipica ed avendo riguardo agli effetti che è chiamato a produrre. In questo caso la Cassazione aveva escluso l'elemento psicologico in una fattispecie in cui veniva compilato da un tecnico comunale un atto di consistenza con l'attestazione non corrispondente al vero della presenza del sindaco, un comportamento, dice la Cassazione, che non incideva sulla validità e l'efficacia dell'atto e quindi non era diretta a raggiungere fini diversi da quelli tipici dell'atto stesso. È importante richiamare anche i principi che sono affermati proprio in relazione all'adeguamento a prassi, perché questi principi sono stati invocati da alcune difese. Precisa la Cassazione, una sentenza recente, 10 marzo 2008, la Torrata, non può invocarsi a discolpa l'esistenza di prassi illegittimamente tollerate se non promosse. In casi siffatti, dice la massima, non si può parlare di condotta colposa, perché la colpa consiste in una negligenza, nel senso che pur avendo adottato un sistema ed una procedura corretta, la gente incorre in errore dovuto a superficialità o ognuna imperizia. E in questo caso la Cassazione afferma il principio che non può appunto invocare l'esistenza di una prassi a sua discolpa chi addirittura concorre alla formazione di questa prassi, concludendo che il pubblico ufficiale non può, era un caso di un sindaco che aveva rilasciato un'autorizzazione sanitaria attestando di aver visto un parere tecnico mentre questo parere non esisteva agli altri. E secondo prassi aveva firmato senza prendere visione del relativo fascicolo. Dice la Cassazione, il pubblico ufficiale non può porre firma al buio senza incorrere in responsabilità, perché è suo preciso dovere adottare le procedure idonee a garantire la piena conoscenza del contenuto degli atti. Ci sono poi numerosi precedenti che in tema di falso si occupano dell'attività ingannatrice da parte di un terzo verso il pubblico ufficiale che, secondo il paradigma previsto dall'articolo 48 codice penale, si trasforma in autore mediato. In questo caso la decisione delle sezioni unite, che ultima che ho prima citato, estende l'operatività di questa previsione del del falso peraltro mediato anche ai contenuti di falsità in qualsiasi modo recepiti dall'atto pubblico e quindi anche ai presupposti o le premesse descrittive. Stabilisce però la Cassazione un altro principio sempre rilevante, quando in tema di autore mediato afferma che l'idoneità dell'azione ingannatrice deve essere valutata in rapporto alle qualità e alla capacità dell'autore immediato, con la conseguenza che, ove questi sia un pubblico ufficiale, occorre tener conto del grado di preparazione che la sua qualifica richiede e dei doveri di controllo che gli incombono. Quindi se il destinatario dell'inganno è una persona professionalmente qualificata e funzionalmente destinata a verificare la legittimità dell'atto, la falsa prospettazione dell'autore mediato non potrebbe valere a alterare la realtà fattuale. La Corte, infine, non manca di offrire una distinzione ulteriore, segnalando come non è configurabile un falso per autore mediato quando la falsità dell'atto è stata determinata dalle mendaci dichiarazioni di un terzo, delle quali però il pubblico ufficiale si sia incautamente avvalso invece di prendere diretta conoscenza dei fatti oggetto di attestazione. Ritorniamo, dopo questa panoramica che ci servirà per comprendere i nostri fatti, all'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, che ha messo in luce la contraddittorietà dell'impostazione originaria dell'accusa, che, ripeto, aveva ritenuto assorbente e prevalente il contenuto sostanziale del falso rispetto al dolo degli imputati, che era ritenuto al contempo un dolo così pregnante da integrare o da poter integrare contemporaneamente anche le altre fattispecie di calunnia e abuso d'ufficio. La revisione, diciamo, di questa impostazione che è stata imposta dal giudice ha portato ad un superamento nell'appendice della vicenda processuale al procedimento riunito, ad un superamento dell'argomentazione esposta dal giudice in quell'ordinanza, pur sempre comunque nei limiti dell'ordine di formulare l'imputazione che ovviamente il pubblico ministero ha sollevato in questo processo. Al dottor Gava è infatti contestato il falso documentale che è inerente al solo verbale di perquisizione, che è stato da lui sottoscritto senza alcun titolo. In questa situazione, dobbiamo dar conto, si trovava anche l'ispettore Aniceto, la cui posizione è stata invece archiviata dal giudice. Il giudice però perviene alla, diciamo, soluzione liberatoria e accetta il mancato esercizio dell'azione penale non sulla base dell'impostazione dell'accusa, ma sulla base di motivazioni diverse, cioè rinvenendo nell'attività svolta dall'ispettore Aniceto un contributo personale all'attività verbalizzata nel verbale di perquisizione, stiamo parlando, e questa attività è l'opera di identificazione di alcune persone denunciate. La difesa nell'udienza preliminare, sulla base di questa argomentazione del giudice, ha correttamente e conseguentemente cercato di dimostrare, anche con l'assunzione di sommarie informazioni di un testimone che il cui verbale è stato prodotto con il consenso del pubblico ministero anche in questo giudizio, ecco, la difesa ha cercato di dimostrare come anche il dottor Gava avesse svolto questo tipo di attività e quindi, se analogo contributo all'attività è stato fornito dallo stesso Gava, la difesa ha argomentato il dottor Gava si trovava nella stessa condizione psicologica dell'ispettore Aniceto, quindi poteva ritenere dovuta la sua sottoscrizione al verbale di perquisizione in virtù di quella parte dell'attività prestata e finalizzata alla verbalizzazione. La pronuncia del giudice per l'indagine preliminare, anzi la pronuncia del giudice dell'udienza preliminare, davanti a cui si è celebrata l'udienza in seguito all'ordine di formulare l'imputazione, ecco, la pronuncia del giudice che accoglieva la tesi difensiva è stata annullata, come noto, dalla Suprema Corte, che ha contribuito a indicare i parametri giuridici corretti e che devono essere ritenuti ovviamente applicabili nel nostro caso, con le implicazioni che vedremo anche poi sulle altre posizioni. La Corte ha chiarito che il contributo che consiste nell'attività di identificazione di alcune persone non legittima sul piano materiale la sottoscrizione dell'atto di perquisizione. Dice la Corte, la natura e il significato dell'atto, che è quello che ho descritto prima, non consentono equivoci sul punto, tanto più se rispetto alla perquisizione l'identificazione, come nel caso di specie, è avvenuta, identificazione in momenti logico-cronologici differenti. Resta da stabilire quindi se, sotto il profilo dell'elemento psicologico, per sgombare il campo, diciamo, a questa argomentazione, la posizione del dottor Gava, anche a seguito delle risultanze dell'istruttore dibattimentale, sia da considerarsi simile ancora a quella dell'ispettore Aniceto. E se l'originaria motivazione del G possa essere fino a che punto condivisa. Abbiamo visto che sul piano materiale sicuramente la Cassazione non accede a questa interpretazione, anzi la ritiene errata. Quindi nessuna attività strumentale o ancillare alla operazione, verbalizzazione dell'operazione di perquisizione può legittimare una sottoscrizione. In questo senso il pubblico ministero, nella formulazione del ricorso per Cassazione, ha a questo punto mantenuto distinte le posizioni dei due soggetti, basandosi sul diverso ruolo gerarchico ricoperto dall'ispettore rispetto al dottor Gava. L'ispettore Aniceto firma il verbale di perquisizione non essendo mai andato alla scuola Diaz, indicazione e richiesta del suo dirigente. E questa circostanza, cioè la diversità di posizione dovuta al diverso grado ricoperto, sembra essere condivisa dalla Corte di Cassazione, che ritiene di non potersi parlare di sovrapposizione tra le due posizioni esaminate. Ecco, se questo è il quadro, diciamo, dei principi giuridici che sono applicabili per giurisprudenza prevalente e consolidata e per la fissazione di principi di diritto specifici nel caso del procedimento riunito, ecco, se questi sono i principi, vediamo, ecco, di tirare una serie di enunciare una serie di considerazioni proprio in relazione agli aspetti concreti che dobbiamo trattare. La conclusione a cui possiamo giungere è che tutti i sottoscrittori del verbale di perquisizione hanno attestato consapevolmente il falso. Questo discende dalle stesse affermazioni degli imputati, nella parte in cui dichiarano di non aver preso parte all'attività di ricerca e acquisizione degli oggetti sequestrati, di non poter neppure attestare che queste operazioni si siano svolte in loro presenza. Ovviamente testare in maniera sufficientemente determinata, ecco, in relazione alla descrizione che appare in verbale. Hanno svolto, abbiamo visto, in gran parte altre attività, fra le quali spicca questa attività di identificazione delle persone. Abbiamo già visto questa concentrazione singolare di persone impegnate in quest'ultima attività. Una sicuramente fra le più laboriose deve essere stata quella notte. Non se ne comprende la ragione, perché sono fotografati agli atti, e l'ho già citato questo, questa circostanza, i soggetti arrestati erano in possesso quasi tutti i doppi documenti addirittura. E deve però sottolinearsi un fatto, anche l'identificazione stessa, proprio perché è effettuata ai fini della redazione e del verbale di perquisizione e del verbale di arresto. Questa identificazione contiene elementi di falsità, perché perquisizione e arresto non riguardano solo persone occupanti l'edificio scolastico, come invece noi desumiamo dal tenore letterale dell'atto sottoscritto, degli atti sottoscritti. Il profilo formale della falsità commessa, cioè non poter attestare con il valore e il significato tipico dell'atto alcun segmento di attività che è oggetto di diretta percezione, o non aver indicato o aver taciuto la fonte diretta, quindi consegnando a chi legge la impossibilità di risalire all'autore materiale dell'operazione che possa a sua volta riferirne, ecco, questo profilo formale si sovrappone di nuovo a quello sostanziale della effettiva conoscenza della diversità dell'accaduto. E a questo devo, sotto questo profilo devo richiamare l'analitica esposizione di tutte le contraddizioni, le incongruenze e inverosimiglianze che emergono dalle dichiarazioni rese dagli imputati. Devo purtroppo riportarmi adesso ad un esame del verbale e dei verbali. Partiamo sempre dal verbale di perquisizione. Nell'incipit del verbale c'è già la prima anomalia. Nella parte che è relativa alla mera presentazione dei reparti di appartenenza dei sottoscrittori, che sappiamo non essere indicati nominativamente, ma individuati con l'interpretazione delle grafie, ecco, in questa parte che dovrebbe soltanto presentare i reparti impegnati, c'è già una mancata coincidenza poi con i sottoscrittori effettivi. Ho già parlato a lungo della sproporzione della scelta qualitativa in relazione alla rappresentanza dei reparti dei sottoscrittori. Ma a parte questa sproporzione nella rappresentanza dei reparti, sono menzionati, ecco, nonostante siano menzionati, sottoscritti ufficiali agenti di PG appartenenti a uffici come squadra mobile di Napoli, squadra mobile di IGOS di Genova, nonché personale del reparto prevenzione del crimine, non compaiono sottoscrittori appartenenti a questi uffici. Il dato non è un dettaglio, né può essere considerato una leggerezza, una negligenza, perché noi abbiamo avuto la descrizione delle circostanze in cui è avvenuta la posizione delle sottoscrizioni, l'ho richiamata anche con la relazione dell'agente Nucera, ma sulla base della dichiarazione anche di tutti gli altri imputati. Il contesto in cui è avvenuta la sottoscrizione degli atti è un contesto organizzato e gestito da funzionari dei massimi gradi. C'è la presenza diretta fra questi del dottor Motta, il dirigente di IGOS. E tra le inspiegabili omissioni nella sottoscrizione, e omissione che è resa palese anche dall'intestazione dell'ufficio che è rimasta senza seguito, ecco, fra queste omissioni spiccano quelle che appunto sono imputabili al dottor Mortola o al dottor Dominici, che sono funzionari dirigenti degli organismi di polizia giudiziaria territoriali, che sono i più elevati in grado. È vero che personale, risultato che è in gran parte personale della squadra mobile di Genova o dell'ufficio Dico di Genova, abbiano operato in gran parte al di fuori dell'edificio della Diaz Pertini, ma anche è vero che il dottor Mortola, ad esempio, si è assunto l'effettivo ruolo dirigenziale della perquisizione e abbiamo visto che giustifica la mancata sottoscrizione con una ragione poco sostenibile, cioè alludendo a concomitanti occupazioni quando nel contempo firma invece il verbale d'arresto. Si deve quindi trattare di un'omissione volontaria e nell'ottica, diciamo, ricostruttiva, probabilmente di una presa di distanza dall'operazione che viene attuata non a caso. Dopo l'intestazione, che abbiamo visto ha già una prima anomalia, qualche riga dopo il verbale richiama l'antecedente storico che è l'aggressione alla pattuglia del dottor Di Bernardini e che costituisce il presupposto operativo della perquisizione. E, tralasciando il dato ulteriormente inesatto, che è quello dell'orario, si dà atto che l'operazione è iniziata alle 23:30, il verbale prosegue dando falsamente atto della presenza nei locali di tutte le 93 persone arrestate, dice il verbale, sui quali veniva estesa l'attività di ricerca. In sequenza, e sono profili già esaminati, si dà falsamente atto dell'impossibilità di rinvio dell'operazione fino all'arrivo dei difensori degli occupanti. Questa circostanza da mettere in relazione a quella che compare a fine verbale dell'asserito avviso dato ai presenti della facoltà di farsi assistere da altre persone di fiducia. E ho già anticipato la natura grottesca addirittura di queste affermazioni. La parte descrittiva del verbale di perquisizione si esaurisce nella generica affermazione che le operazioni sono avvenute in tutti i vani dello stabile e alla costante presenza di alcuni degli occupanti dell'edificio. Poi, come accennato, segue il lungo elenco di oggetti sequestrati in maniera decontestualizzata e anonima. La menzione del luogo di ritrovamento è riferita solo alle bottiglie Molotov, ma abbiamo visto non è un ritorno alla normalità, è un ulteriore, è forse il trucco più grande. La precisazione però della collocazione degli ordini incendiari, nel verbale si dice: in proposito si fa rilevare che le bottiglie si trovavano nella sala d'ingresso ubicata al primo piano. Questa indicazione è ancora sostanzialmente generica ed è diretta evidentemente ad ascrivere la codetenzione a tutti gli occupanti dell'edificio, che difatti sono denunciati in concorso fra loro per la detenzione degli ordini da guerra. Abbiamo visto poi più volte che nell'indistinta lista si confondono gli attrezzi da cantiere, le mazzette di anomigliori curve, cioè i sostegni metallici degli zaini, e abbiamo visto che l'indicazione nominativa delle cose sequestrate a Zaboyonas e Michael Gieser contengono a loro volta delle anomalie, perché l'uno Zaboyonas non perquisito all'interno dell'edificio e anzi arrestato al di fuori dell'edificio con il suo zaino nella scuola Pasco, e Michael Gieser presente nell'edificio ma allontanatosi e ha lo zaino lasciato, diciamo, nell'edificio. tutte vicende che ovviamente non trovano riscontro nella prosa del verbale. Ecco, se questo è il contenuto del verbale, la situazione psicologica di ogni sottoscrittore è segnata dalla consapevolezza di non poter attestare quello che è attestato in relazione all'attività di polizia giudiziaria descritta, sia nel contenuto esplicito che abbiamo visto, sia nelle omissioni, da cui, come ci insegna la giurisprudenza, in questo caso noi possiamo dedurre l'esistenza o inesistenza di fatti. Il verbale è formulato in modo da presentare i sottoscrittori come gli autori dell'atto. Che questo non sia dovuto a casualità o leggerezza è testimoniato dal fatto che ci sono frasi di chiusura, particolari forniti che giustificano le modalità operative, che sono quindi attestate consapevolmente da chi non poteva attestarle perché ne conosceva la difforme effettiva realtà. La tesi difensiva però, che è considerata di fronte a queste circostanze, diciamo pacifiche, ma alla luce della giurisprudenza forse di assoluto rilievo, perlomeno sotto il profilo materiale, in termini di falsità, ecco, la tesi difensiva che è circolata maggiormente è ritenuta forse assorbente quella che fa riferimento alla sottoscrizione del verbale nella parte relativa all'operazione personalmente compiuta. Si invocano qui, sono stati invocati, lo si vedrà sia nelle memorie acquisite che negli interrogatori, dei principi giurisprudenziali mai esplicitati che legittimerebbero sottoscrizioni parziali. Però nessun principio giurisprudenziale può consentire di ritenere legittima e non ingannevole una sottoscrizione dell'atto in relazione ad una parte che esula dal contenuto e dalla funzione tipica dell'atto stesso. Quindi è già da considerarsi condotta integrante la fattispecie di cui l'articolo 479 codice penale, l'attestazione che abbiamo visto ricorrente di fatti di cui non si può dare rappresentazione diretta, perché non sono personalmente compiuti, perché non sono caduti sotto la diretta percezione. E nell'ambito del direttamente percepito, del personalmente percepito, potremmo anche mettere eventualmente dichiarazioni ricevute da terzi, ma in questo caso con un onere di attestazione. E neppure questo elemento è stato fornito nel caso in esame, perché la indicazione, abbiamo visto, anche delle dichiarazioni ricevute è rimasta confinata nell'anonimato. E non può certo invocarsi il compimento di attività, e in questo senso la sentenza ultima della Cassazione ne è piena conferma, non può invocarsi il compimento di un'attività connessa, collegata con le attività però di cui il documento va a fornire prova. Questo è richiesto proprio dalla natura dell'atto, e quindi la sottoscrizione è l'assunzione, ha una funzione ineliminabile, ecco, di assunzione di paternità, oltre che di provenienza indicativa dell'autore. La Cassazione pone anche, sviluppa il principio in relazione alla posizione dell'imputato Gava, che però è un principio che non può che avere effetti su tutte le altre posizioni. Posizioni che analogamente a quella dell'imputato Gava, hanno fatto ricorso alla giustificazione della partecipazione all'atto attraverso l'identificazione delle persone arrestate. Qui è dirimente ancora la consapevolezza che tutti hanno della circolarità della informazione del relato. E su questo tipo di informazione la Corte ha stabilito un principio ancora più chiaro. Afferma la Corte che la natura dell'atto non consente rappresentazioni del relato basate sulla fiducia, parentesi, solidarietà, nel confronto dell'operato degli altri colleghi. L'uso di questa espressione, solidarietà, è da intendere. Si allude a un contesto in cui il pubblico ufficiale, sottoscrivendo un atto cui non ha sostanzialmente partecipato, il cui contenuto rappresentativo è estraneo dal proprio patrimonio conoscitivo, si determina a sottoscrivere comunque il verbale di polizia giudiziaria, affidandosi non tanto e non solo all'operato altrui perché è ritenuto tecnicamente qualificato o dotato di qualità positive, ma sulla base di uno schieramento, e per cui si fornisce ancor più acriticamente supporto per mero spirito di corpo. In questo caso è la consapevolezza totale di non poter adempiere alla funzione rappresentativa dell'atto, che si fonda sulla personale attestazione del pubblico ufficiale che si offre come testimone all'autorità giudiziaria, perché non dobbiamo dimenticarci che i verbali e gli atti sottoscritti sono verbali che sono diretti all'autorità giudiziaria. Taluno ha affermato che ha apposto la propria firma, anche con questa interpretazione, per questo limitatissimo contributo all'identificazione, non avendo però la consapevolezza di quanti altri colleghi avrebbero firmato e quindi non avrebbe avuto una rappresentazione globale della situazione finale, per cui nessuno in realtà avrebbe potuto attestare l'atto nel suo contenuto descrittivo. Ma se questo comunque era lo stato psicologico del dubbio, chi non aveva titolo comunque, se non per quella parte di attività estranea all'atto, avrebbe dovuto, in presenza di questo dubbio, astenersi dal firmare, se non dopo aver constatato che la firma fosse stata apposta da coloro che potessero attestare il contenuto dell'atto. Ma l'istruttore dipartimentale ci ha confermato come ci siano altri elementi che smentiscono questa giustificazione. Perché alcuni funzionari che abbiamo visto, come il dottor Filocamo, il dottor Pifferi, la dottoressa Mengoni, pur avendo dato un contributo più concreto, che comunque si inserisce nell'attività di perquisizione, hanno dimostrato che vi è chiara coscienza della legittimazione alla sottoscrizione dell'atto di perquisizione solo per coloro che direttamente vi hanno preso parte ed hanno effettiva conoscenza delle operazioni compiute. E quindi erano funzionari presenti, secondo le loro dichiarazioni in questura, al tempo della redazione degli atti, erano disponibili, e quindi ciò conferma che non è casuale la gestione della sottoscrizione da parte di chi ha raccolto le firme e ha presentato gli atti all'autorità giudiziaria. Ho richiamato già le dichiarazioni di un altro testimone, il dottor Gallo. Se uno firma un verbale perché può inserire in quel verbale qualcosa che ha percepito direttamente, ergo se firma il verbale di arresto qualcosa in più di me la sa, non so se sono stato chiaro. Ma io vorrei dire adesso che questa coscienza anche nelle forze di polizia di che cos'è un verbale, di quando e perché si firma, è presente, non credo, non solo perché la prassi, i verbali che leggiamo quotidianamente ci attestano proprio che questo principio è un principio che non stabilisce solo la Cassazione, ma perché è, come dire, nel DNA dell'agente ufficiale di polizia giudiziaria. Io voglio citare una cosa che può essere curiosa per certi aspetti, e mi scuso se faccio riferimento a atti o a notizie che mi pervengono dal sito dei Carabinieri, non c'è nessun intento diciamo di contrapposizione ovviamente in questo processo, ma nel sito dei Carabinieri ho trovato una curiosità, un richiamo, ecco, addirittura un vecchio regolamento in vigore dal 1822, che descrive come il carabiniere deve fare il rapporto, che cosa sia l'intestazione, e poi c'è un richiamo, poi anche alla fine a istruzioni generali che risalgono al novembre del 67. Si dice... il rapporto giudiziario, all'epoca c'era nel codice di procedura penale, saranno esposti con chiarezza i fatti che si ritiene abbiano violato la legge penale, ci si dovrà astenere dal formulare apprezzamenti personali che non siano frutto di informazioni raccolte, si specificheranno gli indizi raccolti, eccetera, eccetera. Circa l'esposizione dei fatti, sarà bene indicare esattamente la parte avuta nell'operazione di servizio dai singoli militari operanti, di modo che ognuno abbia a dichiarare soltanto ciò che ha realmente fatto o visto, di cui quindi ha piena conoscenza. Attenendosi a tali prescrizioni, tutti saranno in grado in giudizio di riferire su quanto attuato senza esitazioni. Cioè, questo è nel DNA di chi fa e firma atti di polizia giudiziaria. Prassi anomale o sottoscrizioni in parte qua le abbiamo conosciute forse soltanto in questo processo, ma vediamo che cosa risulta. Anche abbiamo sentito la testimonianza della collega, del magistrato dottoressa Canepa, scelta come interlocutrice a più riprese dal dottor Caldarozzi, che provvide a informarla a più riprese anche nel corso della giornata della domenica 22 luglio 2001, cioè il momento in cui si stavano formando gli atti con questa complessa ripartizione. Dalla testimonianza della dottoressa Canepa apprendiamo che al dottor Caldarozzi venne rappresentata un'urgenza, una sollecitazione nella trasmissione dei verbali, anche per il clamore dell'operazione, come testimoniato da tutte le rassegne stampa e dalle informazioni che veniva diffusa. Gli atti vengono chiusi, noi abbiamo sentito il dottor Gallo e Schettini, l'informativa già sostanzialmente redatta nella mattinata, nella tarda mattinata, il verbale d'arresto reca come orario di chiusura alle 15.30 e gli atti sono presentati personalmente al procuratore capo da una serie di funzionari, tra cui il dottor Caldarozzi, alle 18.30 della domenica, dopo tutta la notte di preparazione, stesure, bozze, scambi informativi. La raccomandazione dell'autorità giudiziaria era sollecita trasmissione, ma anche ponderatezza nella valutazione degli elementi e soprattutto nella prospettazione delle qualificazioni giuridiche che portavano all'arresto, in particolare la imputazione di associazione a delinquere. E noi non dobbiamo pensare che l'importanza attribuita a questi atti, non ho da sottolineare più di tanto, 93 persone arrestate, un dato statistico che fa bucare appunto tutte le statistiche giudiziarie, ma in presenza anche della complessità delle imputazioni, di questa attenzione richiamata dall'autorità giudiziaria, ecco, come si possa conciliare questa attenzione richiamata da una serie di fattori oggettivi e soggettivi, come si possa conciliare questo con la decisione di far sottoscrivere apparentemente questi atti a un gruppo raccogliticcio di persone, ecco, non si comprende. Ma non si comprende neppure la tesi che è sostenuta dalle difese sulla complessità dell'operazione, che si riflette e si è riflessa nella complessità della redazione degli atti, in cui vari funzionari, uno si immagina, i sottoscrittori, danno conto della propria attività, ciascuno nel loro segmento, e questa complessità è contraddetta poi dalla mancanza di questa complessità che si rileva dagli atti. E gli atti, il contenuto degli atti non riflette certo, come avrebbe dovuto e come dichiarato, tutta la serie di funzionari o di agenti ufficiali di PG impiegati nell'operazione, nei segmenti che ciascuno per la sua parte ha da riferire e quindi sottoscrive. E se noi riteniamo che forse il sottoscrittore di grado subordinato abbia posto la firma perché così richiesto dal proprio dirigente, fermi restando però gli obblighi che gli derivavano ovviamente dalla sottoscrizione all'atto di tale natura, noi dobbiamo pensare che i funzionari e i dirigenti di grado più elevato abbiano scelto appunto questa modalità di sottoscrizione, consapevoli che all'autorità giudiziaria non si offriva quel numero di persone in grado di rappresentare effettivamente quanto attestato. E tutti si sono aggrappati all'appiglio della identificazione delle persone. Badate, è un paradosso, ma è vero. Deve essere stata davvero solo complessa l'attività di identificazione delle persone, perché il contenuto a livello indiziario e di elementi motivati del verbale è davvero nullo, ma allora a maggior ragione dobbiamo o dovremmo trovare chi quelle poche cose può attestare personalmente. Quindi, ritornando alla posizione più formale, l'imputato Gava, che sottoscrive, non avendo partecipato all'operazione di perquisizione, dice la Cassazione, non è credibile, se vogliamo accedere alla tesi della negligenza e della leggerezza, non è credibile che ci sia stato un contesto psicologico per cui il dottor Gava abbia firmato per leggerezza. Verifichiamolo. Il dottor Gava firma questo verbale di perquisizione, imputato in questo processo per aver eseguito una perquisizione di cui non si sogna nemmeno di fare verbale, ma comunque si assume questa responsabilità che altri non si assumono, perché i perquirenti della Pertini non firmano. Lui, che non ha perquisito la Pertini, si assume questa responsabilità, quindi si espone. In quale situazione psicologica è? È con altri tre colleghi impegnato nella caserma di Bolzaneto alla redazione materiale del verbale d'arresto, quindi al compito di responsabilità. La caserma di Bolzaneto è il centro a cui confluiscono dati, informazioni, è un gruppo di lavoro che è formato da colleghi effettivamente impegnati nelle operazioni. Quindi il dottor Gava si assume un compito di responsabilità che implica una raccolta completa di informazioni su cui operare, e questo significa che può fare valutazioni con i colleghi, che si raccorda con i superiori e che segue eventuali indicazioni provenienti da questi. E questo vuol dire che in una situazione così complessa lui non poteva, il dottor Gava, non prestare la massima attenzione, perlomeno il contesto gli richiedeva massima attenzione, e non poteva non rendersi conto che il verbale di perquisizione diventava uno dei presupposti fondamentali del verbale di arresto. Un verbale di arresto che portava alla cattura di 93 persone. E forse poteva rendersi conto, era nella inevitabile condizione di rendersi conto, che nel momento in cui collaborava con i protagonisti dell'operazione, i suoi colleghi, su alcune circostanze cruciali, gli stessi suoi colleghi non potevano attestare più di tanto. E quindi davvero esile l'appiglio all'attività di identificazione di persone. Dice la Cassazione, al dottor Gava dovrebbe essere nota la distinzione tra questa attività. E, ripeto, lo scrupolo che ha messo il dottor Gava nella sottoscrizione, in parte qua rispetto a questa attività strumentale, all'attività di perquisizione, contrasta in maniera paradossale con la mancata documentazione delle attività effettivamente compiute più rilevanti. Ci sarebbe da richiamare, ma è acquisita agli atti, e quindi faccio davvero una semplice citazione, l'argomentazione che il giudice per le indagini preliminari svolge in relazione alla supposta osservanza di prassi amministrative. Ho detto più volte che non è proprio emersa in dibattimento la prova dell'esistenza di una prassi che avrebbe autorizzato erroneamente i sottoscrittori a sottoscrivere per queste attività che hanno dichiarato. E questo al di là del principio giurisprudenziale che governa l'attività di polizia giudiziaria. Passiamo, perdono di andare avanti ancora per una ventina di minuti, tiro fino alle 2, signor Presidente, vedo se devo esaminare il verbale di arresto, visto che i sottoscrittori del verbale di perquisizione sono nella condizione di poter legittimare in gran parte il loro contributo al compimento dell'atto con l'attività di identificazione. Vediamo il verbale di arresto, che è un atto a contenuto valutativo e dispositivo, e questo contenuto ha consentito, sempre nella posizione del dottor Gava, ha consentito al giudice per l'indagine preliminare di ritenere che in questo caso, per questa parte esclusivamente valutativa, il dottor Gava potesse avere titolo alla sottoscrizione dell'atto, non avendo appunto la sostanziale conoscenza della reale difformità dell'accaduto rispetto al rappresentato nei presupposti fattuali. Ora, eccetto il dottor Gava, tutti gli altri sottoscrittori del verbale di arresto sono, per l'analisi che abbiamo già svolto, consapevoli del contenuto di falsità in relazione quantomeno ad un segmento. Segmento da considerarsi essenziale però nelle valutazioni della decisione di procedere alla denuncia di stato di arresto delle 93 persone. E questa consapevolezza è ovvio che esprima anche i contenuti di un dolo di calunnia, oltre che, come vedremo, anche quello necessario a integrare l'altra fattispecie di reato contestato. Il verbale di arresto, però, nella parte descrittiva, non si limita a fare riferimento agli atti che sono presupposti, cioè il verbale di perquisizione. Quindi aggiunge particolari e autonomamente rappresenta circostanze di fatto ulteriori. E qui dobbiamo dire che la coincidenza dei 9 sottoscrittori del verbale di perquisizione dovrebbe trasferire nella sottoscrizione del verbale d'arresto uguale contenuto di conoscenza personale. Ma se ci troviamo di fronte a dati ulteriori, rimane il problema, identifichiamo chi può attestare questo ulteriore contenuto dell'atto. Un'ulteriore differenza la si ritrova se analizziamo il contenuto descrittivo dell'informativa di reato, che a dispetto dei presupposti non si risolve in un riassunto degli atti, degli altri atti. Sia nel verbale di arresto che nella informativa di reato sono organizzati gli elementi di prova in un costrutto argomentativo che è proprio un vero e proprio teorema, però poco seriamente supportato da concreti elementi. E bisogna dire altrettanto poco seriamente abbandonato nelle prime dichiarazioni rese dagli imputati. Voi ricorderete le dichiarazioni dell'imputato Mortola sul contenuto investigativo di uno dei pilastri del verbale d'arresto, della notizia di reato, che è costituito dal programma criminoso scritto e che si ricava dalle pagine sequestrate a Saboionas. Ricorderete le espressioni con cui il dottor Mortola, che ben intende il contenuto di quelle parole, di quelle frasi riportate, ma strumentalmente le utilizza nel verbale di arresto, è ben consapevole questo imputato della non solo della strumentalizzazione, ma dello scarso peso di questo elemento che viene invece evidenziato come elemento indiziante. Ma non è il solo, non è il solo. Io voglio citarvi anche, c'è questa costruzione dell'associazione a delinquere. Questo studente 22enne che è l'elemento di spicco, e poi ci vuol poco a capire quanto abbiano giocato questi investigatori sulla pelle delle persone. È un interrogatorio di Caldarozzi, si dice sempre sul tema cosa è trovato, mazze e bastoni, attribuibilità soggettiva, ecco, non ce n'è uno che sia stato fermato con la sua mazza e il suo bastone, dice il PM. E Caldarozzi, uno c'è, Saboionas, se non ricordo male, uno che aveva, ride, gli furono trovati qualche coltello addosso a lui, se non ricordo male, almeno uno c'era. E il PM dice, ma dato che purtroppo Savo Jonas, quello che è stato definito il verbale come esponente di spicco dell'organizzazione, io le vorrei fare, Caldarozzi, è un fesso, le vorrei far leggere il verbale dell'interrogatorio, quelle frasi sibilline tradotte all'inglese, che cosa significano. Che significano, per una curiosità mia? Cioè, non è ammissibile che sia scritto nel verbale di arresto, nella comunicazione notizia di reato, sia descritto un soggetto come esponente di spicco di un'associazione criminale e poi si riveli in maniera così grossolana come chi lo ha scritto e sottoscritto non ci credeva e sapeva che era, e non voglio usare i termini che ha usato il dottor Mortola per descrivere il programma criminoso. C'è quindi la necessità di organizzare e di giustificare l'arresto in massa, sino anche a questi espedienti caricaturali. Allora, non solo le bottiglie Molotov, si dice negli atti, sono rinvenute in seguito alla perquisizione nell'edificio, ma l'edificio è, cito, il luogo destinato alla pianificazione strategica, al materiale confezionamento da parte di tutti i presenti dell'edificio, degli strumenti destinati all'offesa delle forze di polizia. La scuola è il luogo destinato dai vertici dell'organizzazione tutenera ad accogliere i militanti provenienti da Genova e tutta Europa. Il programma criminoso è rinvenuto addirittura su un atto scritto. E questo di Szabo. Si dice che numerosissimi giovani di diversa nazionalità, la cui presenza non sarebbe in vero spiegabile all'interno del medesimo edificio, questi giovani sono stati indirizzati nell'edificio dall'organizzazione tutenere. E la certa appartenenza dei giovani all'organigramma delle cosiddette tutenere sarebbe confermata dal rinvenimento di numerosissimi capi di abbigliamento proprio di colore nero. E c'è una costruzione che è veramente singolare. A me questa perquisizione ha sempre fatto venire in mente la perquisizione che descrive nella sua fantasia il Cordero, nel suo manuale, quando descrive per paradosso l'esito di una perquisizione invalida, illegittima, in cui i perquirenti, con un formidabile colpo istruttorio, trovano, come dire, tutti gli elementi per sostenere l'esistenza di una anonima assassini. Dice, i perquirenti scoprono la sede di una murder incorporation fiorente nell'industria dell'omicidio su commissione ed esemplarmente ordinata. Quanto all'apparato amministrativo, contabilità, archivio, salta fuori tutto. Dall'organico dei quali direttiva i manovali, con i killers identificati, da schede complete ad anagrafe fotografie. Figurano agli atti le relazioni su ogni performance firmate dall'esecutore, le quietanze relative ai compensi, eccetera, eccetera. Sembra, come dire, una costruzione fantasiosa, quella che purtroppo compare nella penna di un procedurista, ma nella realtà di un verbale che ha significato la privazione di libertà personale per 93 persone. Menziono questa strumentalizzazione dell'elemento del manoscritto di Szabo Jonas perché è un architrave su cui poggia l'associazione dell'incubo. Così è una delle due. E l'altra è costituita dal rinvenimento delle bottiglie Molotov. Nella prosa del verbale si evoca lo scenario degli scontri, nelle devastazioni della città di Genova, dove sono utilizzati questi ordigni. E il reperto giustifica la perquisizione. E questo reperto vale un titolo giuridico per l'arresto. Il verbale localizza diversamente nel verbale d'arresto, il rinvenimento delle bottiglie. Quindi atto a una inversione documentale rispetto alla generica indicazione del verbale di perquisizione, cioè quello che dovrebbe attestare. Le bottiglie, dice il verbale d'arresto, si trovarono nella sala d'ingresso ubicata al pian terreno, dice la perquisizione. E il verbale d'arresto al piano terra dello stabile, in prossimità dell'entrata, in luogo visibile e accessibile a tutti. La notazione informativa di reato, ancora diversamente, al primo piano dell'edificio, in luogo visibile e accessibile a tutti gli occupanti. E a questo punto, se bisogna evidenziare il dato, anche attraverso le forzature del significato probatorio di queste due bottiglie Molotov, la lacuna della mancata identificazione della persona che ha rinvenuto le bottiglie e gli esatti contorni del rinvenimento è una lacuna ormai imperdonabile, che non può essere colmata con gli espedienti narrativo-linguistici dei vari verbali. Qui manca chi possa attestare questo elemento fondamentale, che da solo vale l'arresto per i 93 occupanti. E questa lacuna compare in un verbale sottoscritto da, ricordiamo, persone che sono venute in contatto diretto con il reperto: Di Bernardini, Calderozzi, Mortola. E le attestazioni che sono contenute negli atti sottoscritti, in queste varianti, per tali imputati sono il segno, per chi appunto è venuto in contatto diretto con questo reperto, sono il segno della consapevolezza, della falsità dell'attestazione secondo i principi di diritto alla Cassazione, se dobbiamo applicarli al nostro caso. E ricordiamo, neppure l'allegazione difensiva di Mortola di aver visto queste bottiglie mostrate da anonimi agenti del reparto mobile, neppure questa allegazione difensiva giustifica la mancata attività di questo funzionario nel reperire e nel fornire informazioni che potessero portare alla individuazione, diciamo, di questi ignoti agenti. E il dottor Mortola ha un ruolo determinante nella poi formulazione dell'informativa di reato, e per la testimonianza dei dottori Gallo e Schettini sappiamo che è stata la principale fonte di informazione sulla operazione del complesso e su questo particolare. Quindi da questa falsa rappresentazione da parte di questi sottoscrittori discende la falsa rappresentazione commessa dagli altri, che sicuramente conoscevano il patrimonio di informazioni che apparteneva a Di Bernardini, Calderozzi e Mortola, quantomeno. Non ci sono indicazioni di altre improbabili fonti. Quindi, Ferri, Cicimarra, Gava, stanno lì a Bolzaneto dove c'è Di Bernardini. E l'ispettore Mazzoni in questura, che redige il verbale di perquisizione a Mortola. E noi sappiamo, perché ce lo dice di nuovo la testimonianza del dottor Gallo e del dottor Schettini, che dell'attribuibilità delle bottiglie, quindi del luogo di rinvenimento, in questura c'è discussione con il dottor Calderozzi. Del documenti di Sabo abbiamo già detto abbastanza, anche in relazione alla appunto unicità di questa indicazione nominativa. Però il verbale d'arresto riporta una circostanza di fatto non menzionata nella perquisizione. Io ho già richiamato questo dato, è un dato che attiene davvero alla descrizione delle modalità di perquisizione, alla situazione storica percepita dai perquirenti. E si dice nel verbale d'arresto, si attesta, questo per valutare gli esiti della perquisizione, si attesta che nelle concitate fasi di ingresso e durante la colluttazione gli arrestati provvedevano intenzionalmente a lanciare verso ogni luogo i propri zaini per rendere impossibile evidentemente l'operazione di attribuzione delle responsabilità penali relative all'eventuale rinvenimento e sequestro di armi. Si ribadisce ancora, le operazioni di ricerca di quanto sequestrato erano rese ancor più complesse proprio in considerazione dell'atteggiamento assunto dai predetti. Ora, questa circostanza che è attestata e qualcuno deve quindi trovarsi per attestarla e rappresentarla personalmente e non si è trovato, questa circostanza però è riferita evidentemente ad una fase in cui nessuno dei sottoscrittori per ammissione diretta, una fase di ingresso nell'edificio in cui nessuno di loro era presente. E non si desume neppure dall'unica relazione a cui si affida il compito di rappresentare questa fase iniziale dell'ingresso, che sarebbe quella in cui si colloca la circostanza attestata, la relazione del dottor Canterini. Nulla dice di questo atteggiamento, e potrebbe dirlo, di questo atteggiamento degli occupanti. E la relazione del dottor Canterini è invocata come un passepartout un po' da tutti, quindi neppure la relazione del dottor Canterini in questo caso è un appiglio di riferimento per l'attestazione di questa falsa circostanza. Falsa lo dico perché la ricostruzione che ci deriva dalla testimonianza degli occupanti è sicuramente un elemento che attesta al contrario di quanto descritto in verbale. Quindi questa attestazione è nella esclusiva area di responsabilità dei firmatari e non è circostanza che è inserita nell'atto casualmente, non è clausola di stile. Questo è il problema, perché consente la elusione del problema dell'attribuibilità degli oggetti. Quindi è una scelta consapevole di attuare la perquisizione con certe modalità, in un'ottica che è già predeterminata evidentemente, ottica che si concilia poco ovviamente con le finalità della perquisizione ex articolo 41 TULPS, quindi con i binari di legittimità di questa perquisizione, è una perquisizione che viene condotta appunto sulla base di programmi determinati che poi si sovrappongono ovviamente alla valutazione dei risultati. Se noi esaminiamo il verbale di arresto, vediamo un altro dato significativo, cioè la condotta di resistenza non appare avere quell'evidenza, quella preminenza che sarebbe invece ragionevole presumere, visto l'elevato costo umano, che è un risultato innegabile dell'operazione. E noi abbiamo la elencazione degli arrestati identificati con quest'opera laboriosa e nell'intestazione dei verbali abbiamo l'indicazione dello stato di ricovero presso gli ospedali di molti di questi. Ma l'impostazione dell'atto pare essere di tutt'altra natura, perché nella parte iniziale righe 10-12 del testo, si dà atto che si è proceduto all'arresto dei nominati in oggetto perché responsabili del delitto di associazione delinquere finalizzata alla devastazione e al saccheggio, nonché in concorso tra loro del delitto di detenzione abusiva di arma da guerra. La resistenza non c'è. C'è soltanto se si va in fondo al verbale e si leggono gli articoli di legge. La descrizione della condotta di resistenza all'interno dell'edificio menziona genericamente colluttazioni e descrive una condotta degli occupanti che per garantirsi che si disperdono ai vari piani per garantirsi la possibilità di tendere agguati, ogni sorta di agguati. Poi segue la menzione dell'episodio dell'agente Nucera senza alcuna descrizione. Ovviamente questo significa che c'è un rinvio agli atti allegati, ma in relazione al, diciamo, a quanto attesterà poi il dottor Canterini, ecco, non c'è un rinvio ad una relazione, ma solo un rinvio al dettaglio dei referti medici allegati. E c'è un asettico bilancio dell'operazione, si dice, si rappresenta che nel corso dell'operazione di questi giudiziari in argomento risultano feriti numerosi giovani presenti all'interno dell'edificio scolastico, alcuni dei quali ricoverati e molti appartenenti alle forze dell'ordine. Qui abbiamo di nuovo che nella diretta percezione di tutti questi sottoscrittori doveva cadere una circostanza su cui non si potevano chiudere gli occhi. Cioè uno dei feriti più gravi, Mark Covell, aveva riportato gravi lesioni in un contesto che non trova descrizione nel verbale. Facciamo un'ulteriore banale considerazione. Siamo alle ore 10, credo, comunque alla mattina della domenica 22, c'è il comunicato letto dalla dottoressa La Bonalumi nella conferenza stampa e si parla di 92 arrestati, perché hanno tutti ferite pregresse, ricorderete quel comunicato, ma ne manca uno. È probabile che questa attività di identificazione laboriosa agli ospedali si sia imbattuta nel ferito più grave, e la cui condizione non poteva essere giustificata da nessuna parte, neppure dalla relazione del dottor Canterini. E mettiamoci anche Mark Covell tra gli arrestati. Leggerezza, negligenza, ma c'erano tante persone impegnate in questa attività di identificazione delle persone negli ospedali e quindi doveva rendersi conto della situazione, c'era il flusso informativo con Bolzaneto, con la questura. Nel verbale, scusate la pedanteria, ma è l'unico momento in cui si possono dire queste cose in relazione all'imputazione di falso ideologico, ecco, nel verbale, lo sappiamo perché è un ritornello, spicca l'attestazione che nella fase di avvicinamento all'edificio si è verificato un fittissimo lancio di oggetti di ogni genere, che è localizzato nell'atrio della scuola, così è l'espressione del verbale, ma si deve intendere evidentemente il cortile. È chiaro il riferimento alla fase antecedente all'apertura dei portoni, perché si dice che questo lancio è una circostanza che, cito, rafforzava vieppiù nel personale operante il profondo convincimento della detenzione di armi di ogni genere all'interno dell'edificio. Beh, insomma, qualche moto si poteva tirare a questo punto, se ci fossero state tante armi e questo convincimento fosse stato rafforzato da questo fittissimo lancio di oggetti. Nessuno degli imputati però, nelle dichiarazioni più volte richiamate, poi ha osato sostenere la effettività di questa aggettivazione, E abbiamo visto che si sono aggiustati con le sensazioni, le percezioni, i timori, quindi questa è un'aggettivazione che evoca lo stato d'animo di tensione e pericolo in cui si sono trovati gli operanti. Solo abbiamo visto in pochi sporadici casi, abbiamo la descrizione di improbabili oggetti e quindi ricorderete dell'isolato maglio spaccapietre. Ho rivisto in questi giorni il filmato di Hamish Campbell, dove ha, invito il tribunale a rivederlo di nuovo, dove c'è proprio una zoomata dell'ingresso con anche una luce favorevole sul lato sinistro del portone, dove a terra non appare proprio alcun maglio spaccapietre, e lì, secondo le dichiarazioni, il maglio spaccapietre è caduto. Nella informativa di reato ci sono invece descrizioni delle condotte di resistenza. Descrizioni di condotte che non trovano esatta corrispondenza poi con la relazione del dottor Canterini. Anche qui teniamo conto un po' di licenza letteraria, si menziona un'aggressione da parte degli occupanti nei confronti del personale che è entrato, nonostante l'intimazione di fermarsi. Violente colluttazioni con l'utilizzo di armi da taglio improprio. Ora qua non voglio essere proprio pedante, l'utilizzazione di armi da taglio è riferita solo all'episodio dell'agente Nucera o si fa riferimento ad altri episodi che avrebbero legittimato il sequestro dei vari coltelli e coltellini? E qui nessuno ce lo può dire, nonostante il sequestro dei coltellini potesse essere legittimato soltanto dall'utilizzo di questi coltellini in occasioni di tentate lesioni o di colluttazioni riferite genericamente. Il fittissimo lancio di oggetti del verbale d'arresto diventa fitto nella notazione, ci sono pietre e altri oggetti contundenti, il dottor Canterini parla di bottiglie, va bene. Forse più rilievo può avere questo dettaglio, nel senso che c'è una dissonanza della relazione di Canterini con il verbale, perché il dottor Canterini parla di vigorosa resistenza da parte di alcuni degli occupanti, rudimentalmente armati di spranghe, bastoni e quant'altro, e chi firma il verbale si sente autorizzato a dire invece che nelle concitate fasi di ingresso durante la colluttazione gran parte degli occupanti affrontava gli operatori con bastoni. Signori, l'arresto è un arresto collettivo, gran parte, alcuni, credo che abbia, cioè l'utilizzo di queste aggettivazioni ha un significato giuridico rilevante per il contenuto dell'atto. Cosa comuna tutte queste circostanze fattuali disseminate nei vari atti? La coincidenza mancata tra la fonte di conoscenza di queste circostanze e il sottoscrittore degli atti. E quindi questi atti che circolano e queste circostanze che sono lasciate, diciamo, al passaparola, alla tradizione orale, al passaggio dall'una all'altra orecchia, poi evidentemente viene recepita, elaborata secondo criteri che sono forse stilistici. Qui è la prosa letteraria dello scrittore che fa la differenza, ma il dato fattuale purtroppo è l'unica cosa che deve attestare un ufficiale di polizia giudiziaria. Ho richiamato le fondamentali comunque deposizioni dei dottori Schettini e Gallo, con rispetto appunto alla raccolta delle informazioni da parte della massa anonima degli operanti. Mi fermerei qua, ho soltanto da svolgere alcune argomentazioni in tema di calunnia con riferimento ai principi giurisprudenziali, però forse ci possiamo concedere una pausa.
Credo che l'attenzione sia leggermente ridotta,
lo comprendo, però mi tocca, Presidente. Ma un po' di colonia e poi c'è.